ora in onda Rai Donna, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Rai Donna, come tutti i lunedì in diretta dagli studi di Radiograd, ed eccoci qua con Alexia.
Ciao a tutti!
Qua pronta, scattante, yes, a raccontarci di questa sua nuova avventura che sta per arrivare a settembre, e ci parleremo approfonditamente di questo. Stiamo ovviamente come sempre aspettando il buon Gegio che rientra da dei test al Mugello, e ho qua al mio fianco Natasha.
Come sempre,
ormai è presenza fissa, ho la badante fissa,
certo, e l'accompagnatrice.
Ecco, e praticamente ho già in linea anche il buon Kawa. Ciao Kawa!
Ciao a tutti!
Allora, che oltretutto ho scoperto che vi siete, te e Alexia, conosciuti dal vivo a Misano.
Yes, per la gara del CIV National, quello che è stato, ci siamo conosciuti dal vivo, finalmente, cioè sempre sentirla in radio, almeno ogni tanto capita che qualche amico di Rai Don lo incontra anch'io.
Bene, e soprattutto poi so che ti ha chiesto e gli hai dato volentieri una mano per una grafica del casco per la nuova gara?
Sì, abbiamo partorito sto progetto, diciamolo così, perché tante idee ma non semplici da mettere insieme, però devo dire che è un bel pozzo di fantasia. Dai, è stato molto divertente.
Sì, ci siamo divertiti abbastanza, cioè, poverino, l'ho tirato matto, però è andata bene, dai. Ci siamo riusciti, abbiamo vinto!
Kawa, te sai la responsabilità, no? Devi mettere devi tradurre dal femminile, no?
Ma basta con questa cosa!
In concretezza un'idea artistica, quindi una cosa molto, perché è una cosa molto estrosa.
No, quello sicuramente. Poi è che lei non vuole sfruttare le sue abilità perché è molto brava a disegnare, però giustamente dice preferisco magari chiedere consiglio a qualcuno che non dico che è un po' più esperto, però che gli piace, dai, mettiamola così.
Esatto, due cervelli is meglio che one. Poi ci sarà il terzo realizzatore, però intanto noi abbiamo partorito un'idea fantastica e non vedo l'ora di vederlo realizzato, lo sai, vero?
Sì, anche perché doveva essere all'inizio soltanto una presentazione visiva, mettiamola così, per avere delle idee. Praticamente abbiamo fatto un casco.
Ci è sfuggita di mano questa cosa.
Praticamente doveva fare chi deve realizzarlo concretamente, cioè praticamente già c'è tutto pronto. Cioè, quello è stato il risultato.
Bellissimo.
Sì, proprio ci è sfuggita di mano tantissimo, ma tanto. Cioè, ma sì, dai, facciamo una bozza. Casco finito, progetto 3D, realizzazione già per la PlayStation.
Praticamente sì, non l'ho fatto, che comunque ho la possibilità di farlo con la PlayStation, però direi che quando siamo pronti si può realizzare anche lì, così ci abbiamo anche l'Alexa virtuale.
Oh mio Dio!
Allora, Kawa, visto che, va bene, mentre aspettiamo il buon Eugenio che arriverà, domanda, hai seguito un po' di gare a partire dal Moto America?
Allora, io ho seguito a spizzichi e bocconi per il semplice fatto che sono stato a Castelletto ad aiutare degli amici a girare in pista.
E hai fatto anche il bambinaio.
E mi sono provato a fare anche il babysitter. Quindi,
oltre a fare il casco mio,
diciamo, quindi è stata una giornata top. Però dai, sì, ho seguito un po' il tutto e dai, ci sta.
Petrucci ad asciugare,
Vabbè, ma si sapeva. Il problema di Petrucci non è lui, ma sappiamo che è l'impegno di Ducati in quel campionato, perché comunque non hanno, tra virgolette, un impegno ufficiale, hanno portato soltanto un tecnico da Borgo Panigale, e sai, le piste non le conosce, ne conosce due in tutto il campionato, la squadra è quella che è, eppure è ancora lì che si aggrappa con le unghie e con i denti a questo titolo, che se dovesse arrivare, veramente un'impresa. Mm-hmm. Anche perché comunque Gagne è già qualche anno che su quella moto lì, è il campionato tosta. Americano praticamente l'ha vinto in Supersport ed è in Superstock, cioè scusami, in Superbike, quindi sappiamo che poi Yamaha e Suzuki li vanno forte, quindi hanno un sacco di dati, un sacco di esperienza e però lui è lì, non molla e speriamo, queste due gare qua ha fatto ancora altri due podi, un secondo e un terzo posto, adesso è a meno uno e mancano ancora quattro manche, vedremo, sai, Gagne comunque è anche uno che l'errorino te lo fa, abbiamo visto la gara scorsa che quando era primo con 5 secondi di vantaggio l'ha lanciata, quindi non diciamo che gli si augura, però dai,
le gare sono le gare,
non abbiamo trappato il tricolore,
certo. E avete seguito le gare del moto mondiale?
Sì, dai, qualcosina tra un turno e l'altro, la pausa, così qualcosina si è riuscita a vedere.
Allora, cosa mi dici?
Cosa dico? Che finalmente i giapponesi sono tornati, ci sono lanciati proprio kamikaze, gridando banzai, e finalmente dopo anni e anni che la scuola giapponese faceva veramente fatica, dai, giapponese, asiatica in generale, perché comunque abbiamo anche Chantra che ci sta mettendo del suo, quindi dai, io sono felice, tu lo sai che io ho una predilezione per quel mondo, e quindi per me è tanta roba. Poi vabbè, ieri Sasaki ha fatto veramente una di quelle gare pazzesche, perché comunque non è da tutti, abbiamo visto gente che partiva ultima arrivava prima, gente che partiva nei box arrivava primo, abbiamo visto anche uno che fa due log da penalty arriva primo, cioè quindi tanto di cappello.
La domanda mia è: hanno amministrato troppo gli altri o casomai battagliando non sono riusciti ad andare via, o perché va bene metterci del proprio, però porca miseria, fare due long lap di fila e partire, di ritrovarsi 21esimo e scalare come i birillini e andare a prendersi la vittoria anche con un po' di margine.
Ma... allora, secondo me, io dico la mia, poi magari può essere una cazzata, quindi vabbè. Un po' ho giocato il fattore campo, nel senso che sappiamo che squarna comunque la KTM. Quindi sai, credo che nella gara di casa, nel bene o nel male, tutti vogliono fare bene per farsi vedere, con il marchio, sai, per avere una mano in più per il prossimo anno. Poi comunque Sasaki, levando un paio di sfortune inizio stagione, un infortunio, è sempre stato a podio, quindi direi che comunque lui c'è.
Anche perché è in un team di esperienza con un poi... il capo del team è Max Biaggi, quindi è anche uno che sa consigliarti, sa come gestire anche il pilota, ecco.
E soprattutto secondo me sa scegliere i piloti e soprattutto rilanciarli, perché abbiamo visto con Fenati, abbiamo visto cosa ha fatto con Canet, cioè sì. Quindi comunque credo che sia proprio tutto l'ambito di quel team lì che ti mette in un certo agio e ti fa tirare fuori il 100%, cioè un po' come metterla calcisticamente un Mourinho ai tempi dell'Inter, che in un anno hanno fatto sfacello e poi sono andati tutti in pensione, cioè nel senso è capito, proprio di far tirare fuori il meglio di te, e comunque si sta vedendo anche McPhee, comunque bene o male è tornato anche lui all'infortunio, è sempre lì a lottare nei 5 o comunque nei 10, quindi io credo che sia un po' tutto il contesto di quella squadra lì. Allora, nel discorso Moto3 è un po', diciamo, complicato, perché sappiamo sempre che è difficile vedere gare che c'è uno che prende e va via, è proprio, cioè se le vedi una volta all'anno è già tanto. Quindi sai, con le scie comunque si disturbano abbastanza spesso, molte volte si fanno quell'entrata a ventaglio che ci sto e poi non ci stai, e sai,
perdi,
diciamo che è bravissimo, sappiamo che è un po' è la caratteristica di quella categoria. Quindi
c'erano
50-50.
Sì, in Moto2 invece cosa... Peccato per Celestino che stava venendo su veramente forte.
Non so, sinceramente non so dirti. Si vede che da quando ha iniziato a sentire la pressione, tra virgolette, di quelli dietro, del primo posto in campionato, ha iniziato un po' a fare il gamberetto. O almeno, può anche essere che loro sono partiti forte e gli altri invece stanno venendo su. Perché è capitato anche quello, cioè vediamo comunque Fernandez che Le prime gare un po' latitato, poi è arrivato lì e ha sparato tre gare di fila, come comunque anche Acosta, prima che si faceva male, aveva preso un certo ritmo. Abbiamo visto che Ogura, bene o male, è sempre lì anche lui. È un po' lì, non lo so. Sicuramente i numeri ce li ha, perché l'ha dimostrato. Cioè, uno che va a vincere comunque quella categoria lì è buono, non puoi dire di no. C'è da vedere se riesce comunque a mantenere quella costanza. Comunque abbiamo visto anche i suoi predecessori, che soltanto Morbidelli e comunque Bagnaia hanno fatto vedere che la pressione sono riusciti un po' a mantenerla. Abbiamo visto i vari Bezzecchi, Marini, sì, erano sempre lì, però ha sempre un po' faticato, comunque ci sta. E ricordiamo che comunque è sempre al secondo anno della categoria, cioè.
Mi spiace invece per...
C'è gente che in 10 anni non ha vinto una gara, quindi...
Mi spiace invece per Lorenzo Dalla Porta, che finalmente sta uscendo dal gran suo infortunio alla spalla e ha fatto delle belle qualifiche, comunque era sempre era comunque lì, ha fatto una partenza non proprio delle migliori, però stava venendo su e ha avuto un guasto tecnico, lì si è spenta la moto e ha coinvolto, venendo tamponato da Arbolino. Ecco. Tra l'altro è andata bene perché era un punto veramente brutto e pericoloso. Però vabbè, l'importante è che sia lì adesso e speriamo...
Sicuramente, come dici te, incrociamo sempre le dita, speriamo che comunque riesca a riprendersi, perché anche lui è un ex campione del mondo. Anche se dalle ultime voci di mercato sembra che forse potrebbe esserci addirittura un ritorno nella categoria più bassa, lo andremo a vedere. E sinceramente, secondo me, un po' se fa quel passo lì è un po' una delusione, tra virgolette.
Secondo me non avverrà.
Anche io spero per lui, sinceramente. Cioè, può essere che magari, allora, fare il cambio di un team sicuramente potrebbe dare una nuova linfa, mettiamola così. Se poi vedi che anche con il cambio del team comunque la differenza non riesci più a farla, allora dovrebbe pensare realmente ad altre categorie, mettiamola così. Vedendo comunque molti piloti che sono passati le derivate dalla Moto2 e stanno facendo molto bene.
E invece per quanto riguarda la MotoGP, mentre è arrivato il buon Gegio dal pizzetto lungo distrutto dal Mugello che gli arrivano già i rifornimenti per tenerlo in vita.
Secondo me ormai non c'è più neanche il caffè, c'è la plebe pronta.
Abbiamo i 5 minuti per come si chiama, per far due chiacchiere un attimo sulla MotoGP, mentre il Gegio si riprende, si rianima con calma. E che dire della MotoGP? Quartararo fa la differenza, perché su Yamaha ci mette tanto del suo. E direi che Ducati
Ducati ormai è lì, è la certezza. Comunque vabbè, avere già 8 moto aiuta, però è la certezza del campionato.
Comunque il sorpasso di Quartararo a Miller cioè chapeau, quello è entrato all'esterno a 40.000 km
l'ora. Quartararo si è buttato e non sapeva di avere un pilota. Secondo me l'ha fatta normale, non c'era nessuno, perché ha fatto qualcosa di magistrale, cioè veramente tanto di cappello, cioè andava al doppio della velocità.
Per il campionato come la vedi?
Giusto la verità, inizia a essere intrigante, perché comunque sta tripletta di Bagnaia. Se adesso inizia a rimanere su sta costanza qua, adesso abbiamo anche Misano, che comunque è
la guffata in diretta, questa è la guffata.
C'è Bagnaia che si sta, se mai ci ascolta, è la che
ci sta
ravanando
le di tutto.
Io ho detto soltanto, ascolta, io ho dato la mia opinione, cioè se c'è questi problemi qua, che vai in giro con la cosa di collaglio addosso, i cornetti, che
qui c'è dire? Un velo di piccolo veleno. Comunque Kawa, le Honda?
Le Honda non pervenute, non corrono più le Honda, si sono ritirate come la Kawasaki.
Sì, c'erano le Honda, sì.
Sì, per dirti che la prima è 14esima.
Dai, davvero.
Quindi
è la peggior stagione dal 1982.
No, ha fatto un bel commento, Honda. Scusate se intervengo, Sanchini. Ha detto prima la Yamaha era una moto per tutti e la guidavano tutti, Ducati ne guidava uno solo. Ora invece è completamente l'opposto. la Yamaha la guida una persona e non la guida nessuno, come la Honda la guida una persona e non la guida nessuno, la Ducati la stanno un po' guidando tutti. No, Kawa? Pronto?
Perfetto.
E c'era il ritardo della
diretta. Sai che c'è il fuso orario?
C'è, ah già, è vero, c'è il jet lag, è vero, me l'ero dimenticato, scordato, Dio.
Sono a Sydney.
Kawa.
È già inverno lì.
Kawa, noi ci risentiamo anche più tardi. Ora ti saluto, riprendiamo poi il collegamento più tardi.
Sì, preparati Kawa che ti faccio le domande cattive.
Eccoci,
stasera.
Eccoci.
Sono anche senza voce, ti ho
fatto. Eugenio, l'ho già detto, ho fatto il babysitter sto fine settimana, quindi puoi farmi qualsiasi domanda che non mi...
Ah, vedi.
Non mi stupisce niente. Al massimo passo la recupero dopo.
Vai, ci sentiamo dopo. Ciao Kawa.
Ciao Kawa.
Ciao, I love you.
Allora, verso le 9:10 abbiamo il buon Mazzoni, che hai visto tra l'altro anche oggi al Mugio. Allora, Jacob, eccoci qua che sta distruggendo tutto. Nei primi, abbiamo ancora 2 minuti.
Nei primi 2 minuti, sì, dimmi.
Com'è andata oggi?
È una disgrazia.
Ti vedo particolarmente provato.
Una disgrazia, veramente. Gli amatori sono una disgrazia, veramente, in pista. Sono veramente la disgrazia assoluta del motociclismo più assoluto.
A parte stamani mi hanno detto un incidente anche nei piloti.
Ma c'è della roba imbarazzante, io non so come fanno. Cioè, sono entrati dentro dopo una bandiera rossa con Tarizzo, giustamente, che cazziava chiunque perché hanno detto, ragazzi, diamoci una regolata. Cioè, non è possibile. Pronti via San Donato, tutto tu, si sono agganciati subito. Cioè,
in ingresso?
Subito, dopo una bandiera rossa, sono entrati, cioè, hai presente pit lane,
i birillini, no,
birillini fino praticamente alla San Donato.
Ai 50 metri.
Sono cascati lì.
No!
Si sono agganciati. Ora io, no? Cioè, te dici, come si fa? Povero ragazzino nel box, è entrato dentro, moto nuova, Suzuki nuova. Buongiorno, buongiorno. Un giro, hanno tamponato pieno, distrutta la motocicletta, rotta la clavicola. C'è questo, purtroppo c'è questo, giustamente Tarizio a un certo punto ha sbroccato, perché non si può.
No, perché poi la gente
quest'anno
si fa
in generale, almeno io ho visto
al Mugello, Mugello stati parecchi incidenti.
Anche l'altra volta quando c'eravamo noi.
Indipendentemente dall'organizzatore,
faccio l'esempio di oggi.
Lo so, però per dire.
Tanti dicono che Gulli è cattivo. Gulli non è cattivo, giustamente. Sette. Ragazzi, se c'è uno bravo, vi do il numero di una ragazza che è qui accanto a me che ha bisogno, perché mi fa dei gesti che io non comprendo, quindi chissà il LIS, mi contatti, non lo so.
Ci vuole sottotitoli, no?
Sì, non lo so, va bene così, bravo, pensa al futuro in alto.
Guarda
il cielo.
Guarda il cielo.
Soffia, spingi le andele.
Dobbiamo fornire di penna e carta?
Comunque, c'è stata una discussione.
50 secondi.
50 secondi,
parla, 50
secondi. 30 di foto.
Comunque c'è stata una discussione perché è arrivata una persona che voleva girare e Tarizzo giustamente gli ha detto no, non c'è posto, ma la gente è caduta, quindi quella che non cade entro lì al posto suo.
Sì,
ma te giri in un tot tempo, quindi non ti posso far entrare lì perché giri troppo forte. Cioè, rischi discussione. Se ti faccio scrivere, se ti faccio vedere cosa hanno pubblicato, roba dell'altro mondo. Ma ha ragione. Cioè, purtroppo c'è la gente che entra in pista e non si rende conto di quello che sta facendo. Cos'è? 9, 8, 7,
7,
6, 5,
ora partiamo
4,
con i Black Keys.
3, 2, 1, Black Keys. We'll be right back.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad.
Ti sei ravvivato?
Sì, solamente no, perché ho bevuto la bomba che mi durerà 10 secondi e poi basta.
Arriva la bomba.
Ecco qual era, non è che è la stessa canzone.
Eccoci.
Che parla allora di me, solo di me. La sai, sì? No.
No.
Mi immaginavo.
Certo.
Ti devo
allora, ma
troppo
vecchio. Torniamo a parlare. Torniamo. Ascoltatori, il rumore che avete sentito è quello che avete immaginato.
Esatto.
Che spettacolo. Allora,
è una radio seria.
Serissima, ci faccio ogni tanto qualcosa che stacca, attacca.
Sì, non ci sono problemi tecnici e malsuoni nell'aria.
Allora, ma parliamo dell'Alexia. Innanzitutto, ricordiamo subito i link e per i tuoi social a cui ti possono contattare per chiedere informazioni per questo tuo crowdfunding, che
esatto,
ricerca budget, chiamiamola lì.
Sì, ti giuro, la disperazione fa tanto. La mia soprattutto.
Sì, ma non ti
arrabbiare, no, sono tranquillissima, guarda.
Partita di buono, come se dovesse partire, ha fatto un metro a fare.
Su Facebook Alex Quinn trovate praticamente tutto quello che mi riguarda.
C'è qualcosa, qualcuno che sta toccando col piede qualcosa?
È Eugenio.
Non sono colpa, di qua, come
è colpa
faccio?
Tua di sicuro, di sicuro. Allora, guarda, è perché
occhio alle orecchie.
È perché voglio, vuole si parli solo di lui, è geloso.
È geloso.
Guarda, sono figlio del mio.
Quindi, comunque, su Facebook, su Alex Quinn, che è la mia pagina,
okay,
si può trovare il link per le donazioni praticamente a fine.
A pro bono,
a pro me proprio
a fine di lucro, diciamolo,
esatto,
a fine di lucro suo.
Esatto, mio, completamente egoistico.
Però ci avranno un ritorno sicuramente di immagini.
Esatto.
Vedi?
Le loro firme sull'amato.
Vedi, ma sono intelligente, ragazzi.
Scrivo,
sembro scemo.
Cazzo, ho sbagliato, io l'ho mandato ad Alex Kidd, quello del videogioco.
Grande.
E praticamente c'è anche l'indirizzo PayPal, perché alcuni hanno avuto un po' di problematiche nel riuscire a utilizzare la pagina Facebook per le donazioni, quindi ho optato per mettere anche il link di PayPal. Niente, praticamente andranno a finanziare la gara che farò il 17 e il 18 di settembre al Mugello, nel contesto del CIV, sull'RS660 con BK corse, e i soldi andranno praticamente per il noleggio moto, gomme, benzina, meccanici e tutto quanto, e speriamo un bene.
No, poi ringraziamo già anche gli sponsor che ti hanno aiutato. Raccontiamo anche come sono
fai
riuscito
la marchetta.
Allora. Non sono molto pratica.
Impara
in questo. Devo imparare.
È uno sport difficile.
Esatto.
Molto difficile.
Allora, c'è stato un incontro con Premier che mi hanno regalato il casco che utilizzerò nella gara, durante la gara.
Il buon Luca, ciao Luca.
Esatto, ciao Luca. E
ciao Luca. Io non ti conosco, però.
E sono stati carinissimi perché comunque
non me lo ricordo, perché una vecchiaia.
La vecchiaia. E sono stati carinissimi perché comunque mi hanno dato il loro casco e sono venuti a portarmelo, visiere di ricambio, e insomma mi hanno fatto un bel regalo, oserei dire. E tra l'altro la grafica l'ho studiato con Kawa e verrà realizzato da Bender Design, che in questi giorni stiamo un po' guardando come riuscire a far tutto nei tempi più stretti possibili, inimmaginabili. E te ridi perché mi vedi in difficoltà che non riesco a parlare di ste cose.
No, assolutamente. Io stavo pensando alla grafica.
La grafica è bellissima.
Mi posso solamente immaginare Alex Quinn.
No, non ti puoi immaginare. Dopo te lo faccio vedere.
No, l'ho già visto.
Sì, spia spione.
No, sei te che pubblichi praticamente qualsiasi cosa fai.
Mi dicono, Kawa scrive, ciao Luca.
Ciao Luca.
Non si sa mai.
Ovviamente.
Poi ci sono il gruppo degli Svalvolati, che praticamente seguo, io lavoro anche nel CIV Junior, no? E sto seguendo dei ragazzi con l'RS 250, sì. SP1, SP2. e partecipano gli Svalvolati, sono il gruppo che segue alcuni di questi piloti qua, no? E che per ringraziarmi, diciamo, anche del lavoro che svolgo con i ragazzini, di cui io sono follemente innamorata e sicuramente qualcuno lo rapirò entro fine stagione, ma che resti tra di noi questa cosa.
Immagini che bellissimo bambino psicopatico viene fuori.
Sì, vuoi mettere?
No, assolutamente no, ne basta una. Cioè, di regina, vabbè, di regola ce n'è.
Questi sono già svezzati, ma questi sono già svezzati.
Ma quando crescono?
Vabbè, sono stati carinissimi e mi hanno...
Come si chiamano?
Devo nominarteli tutti.
No, i pilotini, quelli che...
C'è Vittorio, c'è Ale, c'è Luca, c'è Lorenzo, c'è Lorenzo.
Chi è che va più forte? Non commettere un errore, perché se dici uno, poi gli altri se ne hanno per male. Comunque, tutta questa bellissima...
Sono tutti molto... Sono tutti lì a giocarsela.
C'è il nipotino di Giovanni.
Sono tutti a giocarsela lì. Giovanni e Lorenzo, dite?
Lorenzo Carotti.
Sì.
E sono tutti,
infatti,
c'ha
15.
Sì, ma perché 2-3 anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, tra l'altro, al GECO era alto come questo tavolo.
No, ora è alto
adesso
quanto me.
Adesso è più alto di
me.
È alto quanto me. E loro mi hanno regalato gli stivali della forma. E sono andata a cercare una grafica assurda,
giusto per non complicarsi la vita,
giusto per non complicarmi la vita. Volevo quella grafica e io avrò quella grafica, quella di Petrucci, ossia quella
io
di Petrucci.
Avrò, mi piacciono le donne quando dicono io avrò,
sì, perché sono abbastanza testa,
no, mi piace questo,
e quindi io se voglio, no, io la voglio, uffa,
avrò,
se no faccio capricci.
No, ma io aspetto poi tutto il contesto, tuta, casco, stivali, deve essere...
La tuta c'è?
C'è?
C'è.
Bene.
Grazie Virkos, grazie Promo Driver, grazie Carrelli Valtellina, insomma.
Dai, si è messa bene.
Sì. E ora manca, diciamo, l'abbigliamento siamo a posto.
Okay. Gli hanno anche l'abbigliamento detto, siamo se a posto. Vinci ti regaliamo la moto.
Io ho detto, invece, però se la lancio provandoci, ora, mi pagate i danni.
Se vinci la gara ti regalano la moto, però
no, infatti,
una grande stima,
grandissima,
fiducia e stima,
sì, no, secondo me non hanno ben visto.
No, hai già fatto una gara,
si ha già fatto una gara, quindi, ora ci devo solo prendere le misure,
come vai, quindi
ci devo prendere le misure,
ci devi prendere le misure,
ossia quanto distacco riesco a fare tra loro e me o tra me e loro, dipende.
L'importante è partecipare.
No, io voglio ovvio,
no?
Divertirmi
senza
bandiere
rosse.
E a sto giro cercherò di migliorare, ovviamente. E l'intento è di divertirmi e andare e cercare di fare il meglio possibile. Mi sto rimettendo in forma, mi sto rimettendo in alimentazione, perché
l'ultima volta quello che non mangio, allora, lei mangio io. Se vista breve storia triste. La spesa che l'altra volta ha pubblicato, la storia con la spesa, era qualcosa non di triste, di più triste del triste.
Mamma mia!
Perché poi, cioè, già voi non la vedete, però comunque vi posso assicurare che comunque andate a vedere il suo profilo. Quindi se
Instagram,
volete fare una donazione,
@1000_RSV.
Esatto, andatela a vedere perché merita, quindi anche una donazione per questa cosa che sta mettendo in atto per la propria forma, quindi proteine, ramificati.
Che cazzo di proteine?
Che possono servire acceleratori.
Così buttiamo. Acceleratori al gas.
No, metti caso che poi ti possano fare da sponsor, vedi?
Io ce l'ho
non
lo sponsor.
Oltre.
Aspetta.
No, io non aspetto mai.
Un altro sponsor, infatti, parlando dell'alimentazione, è Active Food di Prato.
Vedi? Se non era per me, non te lo rammentavo.
No, me lo rammentavo perché stavo arrivando all'alimentazione, alla forma fisica. Ah. Ma un po' per volta, mamma.
Vedi,
mia, devo svelare tutto subito.
Collegava gli stivali, no? Dalla marca Forma, no? Alla forma fisica.
Ora mi stai esagerando. Comunque, Active Food, che è un negozio a Prato dove vendono alimentazione per sportivi, e loro sono sponsor miei, tra l'altro persona che mi ha visto in moto negli ultimi 20 anni, sempre.
Poveraccio, c'ha i peli bianchi?
No, non ce li ha.
Non ce li ha.
Ciao amore, ciao Andre.
No,
ti voglio bene, ciao Andre.
esatto.
Vabbè, ma visto crescere in moto praticamente.
Appunto, sei mesci, vengano. Porca madosca.
Zio, poi dopo gli fa pagare. Chiamo no, zio, ma non è zio.
E poi voi la vedete così adesso, no? Bella, piena.
Ma vedete dove sono?
Stai in silenzio una volta. Ce la fai?
Va bene, va bene.
Voi la vedete così sicura, no? Convinta, poi la vai a trovare, no? Dentro il box.
Quale box?
Dentro il tuo box, non te lo ricordi? Dentro la tua tenda. Comunque, ma no, un box, no? Mentre facevi la gara. Un po' nel panico.
Ah?
Ah,
sì.
Ah, sì, eh? Sì. Allora?
No, vabbè, neanche esagerato come panico.
No, no.
Dai, c'è di peggio. Ho sbagliato solo a scrivere messaggi perché ero con le mani un po' impastate. No, che ho fatto? Ti ho riattaccato
a faccia. L'avete, appunto, l'avete mai
visto? Ho sbagliato a prendere.
No, no, una mano impastata. Infatti una mano impastata, l'hai mai vista?
Una mano impastata.
Mano impastata è dura, è difficile, ragazzi.
Questo... No, che ridere, che ridere. Ero lì che ne stavo pensando 2000. Avevo lui al telefono. E niente, mi è andato in pappa il cervello, invece sono di fare un'altra cosa.
Sono nel casino, ma secondo te no, perché? Sì, ma mi devi dire cosa c'è? No, perché ora tu dici, vabbè.
Complete i puntini.
Esatto, dici. Vabbè, sorvoliamo. Richiamerà.
Ciao!
Ma,
buona!
Poi la trovi che galleggia come un palloncino in mezzo al paddock con la testa, capisci un po'.
Cosa hai fatto, Ale? Boh, io ho lasciato la moto al parco chiuso, non ho idea.
Bene, ottimo.
Andiamo a trovarla perché capace non la trovi più.
Ma questa moto? Bene, ottimo.
Con
dei riferimenti fantastici.
Chiaro, vero?
Non è vero. Sulla moto
però, questo
bene.
È per farvi
però
capire.
Era l'emozione della prima gara.
No, questo è per farvi capire che se la fate correre, che sarebbe una cosa buona anche per lei, se la andate a vedere il biglietto, cioè vale, capisci? Cioè, la donazione che fate per farla correre è perché poi dopo il biglietto ne vale la pena, bestia! Cioè, se la andate poi a vedere, è fantastica, è in tutto, è uno show favoloso. Cioè, può passare un vecchietto che lei non sa chi sia, ma lo saluta come se fosse suo fratello. Cioè, è questo! E per questo bisogna aiutarla a farla correre, quindi... Ragazzi, donate.
Oddio mio, sto svenendo.
Stai male? Comunque, ho detto male, scusami.
No, benissimo,
no,
benissimo.
Fantastico, guarda, stavo molto meglio di me.
Ma scusami, io ti faccio da promoter, no?
Quindi
ti vedo un po'
ci sarà un sacco di pubblico che verrà nel paddock solo per vedere te.
Sì, anche perché cioè, le risate più grasse si fanno lì, fuori dal paddock.
Voi basta che aspettate qui.
Cioè, nel paddock.
Quei 10-15 minuti che ha finito di parlare con qualcuno parlando un arabo incomprensibile, perché io ci ho provato, ma veramente dice delle cose che te dici no, ma questa va a moto, un triciclo, ma che cazzo? Però questo lo dico mentalmente per aiutarti dico, ma che cacchio sta, però perché l'adrenalina, poi dopo che ti è finita l'adrenalina, ecco, in quel momento lì sei favolosa, fantastica.
Cioè sto zitta?
Galleggi proprio, sei nel tuo mondo fantastico, è bellissima, non si preoccupa se la gomma ha strappato, non ha strappato, se ha chiuso, non ha chiuso,
no,
dov'è, dove non è, in che marcia era, se la moto va su, giù,
ma destra, lei è
se...
pilota old style, lei
dice,
la moto, eh? Mota, va, gira,
la moto, va,
gira,
apposta. Io lasciavo la moto lì al parco chiuso, via. Non sapevo il tempo, non sapevo
quello è bello, i tecnici che giocavano a carte, perché finché non torna in sé, i tecnici la guardano come tipo, vabbè.
Ma tanto prima devo seguire gli altri, io la telemetria, l'unica telemetria che avevo erano i fogli di carta, perché non ce l'ho la telemetria, quindi mi prendevo i miei fogliettini di carta, mi guardavo tutti gli intertempi e cercavo di capirci qualcosa io, poi quando ci avevo capito qualcosa io...
Hai chiamato me.
Esatto.
E sono arrivato io.
E ti ho
detto la... Sì. Poi sono arrivato io e ho detto la nuda e cruda realtà. Ti ricordi?
Che sono una fermona?
No. La cosa più bella fu... Ho fatto i test prima, giusto?
Sì.
Quanto faceva la tua moto? Ridi, eh?
Sei una persona orribile.
Sono, sono un tecnico terribile.
È la macchina delle verità quando sei sotto tortura.
Ma io lì praticamente sì, ragazzi, la prima mi seguono, però giustamente essendo una wild card non è che ho
la
persona di riferimento.
No, voi ora perché siete alla radio, ma immaginatemi mentalmente un palloncino adesso che in questo momento è a vento. Oh, è nella stessa condizione, era uguale. È bellissima, quindi ragazzi, fatela correre, vi giuro, fatela correre perché... Poi l'andate a vedere in Casanova Savelli, è fantastica quando guida.
Ah, ma sto giro, guarda, me la sono studiata nella testa.
Ok, ma guidi bene, perché guidi bene, non guida male, guida bene. Quindi è bella anche vederla guidare. È bello anche poi vederla scendere dalla moto. Cioè,
mi dicono, praticamente Alexa è fatta di Elio.
Non è detta, cioè, non è... No, ma la voce così non ce l'ha. No. Però è bella così. Cioè, ragazzi, Casanova Savelli, mettete uno striscione, tanto lei non le vede, ma
neanche se lo mettete sulla Casanova Savelli.
Almeno se gli mettete un cartoncino sul cupolino, vede qualche cosa. Non vede manco il cruscotto, quindi figuriamoci te se vede uno striscione. Però mettetevi in Casanova Savelli con le trombe. Quando passa, quelle forse le può sentire. Forse. Però il biglietto vale.
Ho le lacrime.
Ora ci ascoltiamo i Darkness e poi ci prepariamo per Edoardo Mazzuoli.
Ecco, perfetto.
Yeah.
Rieccoci qua in diretta a Ride On dagli studi di Radio Grade, ed è un piacere avere in collegamento, mentre è in viaggio, ovviamente non sta guidando lui, Edoardo Mazzuoli.
Ciao Edo.
Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Scusate, ma sono... ero al Mugello oggi, Eugenio può confermare.
Non è vero, non ho visto niente io niente, quello che è nel miglio rimane nel miglio, niente, non ho visto nessuno.
È tutta una finzione, tutta una finzione.
Allora Edoardo, te sei da poco tra virgolette rientrato anche da questa avventura americana. Raccontaci un po' com'è andata, com'è Laguna Seca, il cavatappi, farlo dal vivo.
È la domanda che mi fanno tutti, com'è Laguna, com'è il cavatappi. Ma diciamo che io sono uno di quelli che 10 anni fa, quando ho provato a fare l'università, anche se la mia esperienza universitaria è durata molto poco, avrebbe fatto carte false per andare in America. E quando sono andato lì non ho trovato quello che pensavo, insomma è un posto un po' diverso da quello che vediamo nei film. Mm-hmm. Ci sono delle cose positive e delle cose negative, tipo negativo sicuramente il cibo, che è una schifezza. però l'esperienza in generale è stata molto bella, molto costruttiva, anche perché con Gabro abbiamo fatto un sacco di sviluppo sull'Aprilia 660 ed è stato molto bello che il team veloce abbia creduto nel lavoro che abbiamo fatto e che siamo riusciti a portare fino in America. E l'esperienza in generale è stata molto bella. Sinceramente speravo, a livello di risultato, di fare, per come ho guidato qua, per i tempi che ho fatto qua, per quello che sono riuscito a fare in Italia, pensavo di poter lottare per il podio. Invece abbiamo trovato un po' più di difficoltà di quello che ci aspettavamo, e purtroppo non avendo possibilità di provare nulla lì, come al CIV hai prova libera, qualifica gara. Hai poco tempo. Io a Laguna, prima di fare la gara, ho fatto solo 26 giri su quella pista. Mm. E comunque nella pole position siamo arrivati a un secondo e 8, non è che ne abbiamo presi 4.
Edo,
quindi dai, insomma.
Edo, domanda tecnica, fermati Edo, domanda tecnica.
Ma come?
Domanda tecnica, i problemi che avevi erano derivati dall'asfalto?
Allora ti devo dire, allora, le piste americane sono molto particolari, nel senso che loro hanno un diverso, io lo chiamo different approach to racing, cioè è un diverso approccio allo sport. Noi qua abbiamo l'approccio per la sicurezza, tutte le piste sono belle, hanno l'asfalto bello, hanno le vie di fuga, hanno la ghiaia, il Mugello è una delle piste più sicure del mondo, 500 Marshall dappertutto, semafori, bandiere. Lì invece è una cosa molto più spartana e a loro va bene così. Fondamentalmente sì, cercano di sistemare qualcosa, ma le piste sono un po' meno sicure, e già con le Twins lo sono, figurati con una superbike. E ti dico, io ho fatto due gare, The Ridge, che è una pista vicino a Seattle, sperduta in una foresta, ed è delimitata dalla foresta, cioè la pista non ha un cancello, cioè te lo passi, arrivi e entri. Cioè,
bellissimo, Leo Marco, sì, sembra che attraverso.
Piste da cross in Italia.
Benvenuti sul gioco.
Fantastico.
E invece Laguna Seca,
mezzanine,
Laguna Seca appunto. The Ridge è la pista, diciamo, più europea, perché è nuova, di nuova costruzione, e l'asfalto è abbastanza bello, anche se c'è un po' bucato. Mentre Laguna Seca è pesantemente vecchio, l'asfalto è proprio bianco, stile Misano 10 anni fa, però è piena di buche, ma buche tante. Cioè nella Reni, nella curva dopo il cavatappi, batti i denti, veramente, cioè è impressionante. Se la domanda, tu mi hai chiesto i problemi erano legati all'asfalto, sì, perché una delle innovazioni che abbiamo portato come sviluppo al team è il lavoro che abbiamo fatto con STM per quanto riguarda la frizione antisaltellamento, e noi abbiamo messo a posto tutta il funzionamento della frizione con delle gomme Pirelli, che ovviamente utilizzavamo qua in Europa, e non abbiamo avuto la possibilità di provare le gomme dall'Europa americane, perché uno è stato organizzato un po' all'ultimo. E non c'è stata la possibilità di avere le gomme qui da provare. E poi le gomme Dunlop americane non sono le Dunlop che ci sono in Europa, sono completamente diverse, sono quelle prodotte in Giappone, mentre le gomme europee sono prodotte in Francia da Dunlop. E quindi sì, le gomme sono state un problema. Diciamo che io quello che cerco di spiegare alle persone che mi chiedono com'è andata è che fondamentalmente loro utilizzano una gomma che è poco performante, e fatto che sia poco performante comunque lo è per tutti, cioè non puoi dare la colpa come pilota alla gomma. Sì, semplicemente sì. Il fatto che la gomma sia di così bassa performance appiana un sacco le il livello del campionato, ok? Quindi tu magari ti fai una moto da professionista, da guidare da professionista, e non riesci a fare la differenza, e magari il personaggio con la moto un po' meno a posto, che magari conosce la pista, gira come te o anche più forte di te, che tu metta la moto corta, lunga, bassa, alta, dura, molle, metti la prima, metti la seconda, fa rapporto 5 marce, 6 marce, cioè cambia sempre troppo poco perché il livello tecnico è basso, questo è fondamentalmente. E quello è un peccato, ed è infatti poi la grossa pecca dei, secondo me, piloti americani, quando poi vengono di qui fanno un po' più fatica ad adattarsi, perché qua si va a dei ritmi completamente diversi, completamente diversi. Cioè, fai conto che guidare con le Dunlop, non ti dico che è come guidare sul bagnato, ma ti dico che quasi ti stanchi, perché cioè, freni più piano e acceleri più piano.
Edo, te sei anche, praticamente possiamo sdoppiarti in tre, fai la parte da pilota, youtuber e anche da coach.
Sì, diciamo di sì, chiamalo, io odio quel termine lì, perché va molto di moda ora, però non... sono un po' più vecchia scuola, no? E quello che io faccio con Backpack Racing, che è la, diciamo, chiamala la mia scuola, è io la chiamo consulenza, fondamentalmente è una consulenza, perché io non sono un istruttore, non giro con le persone in moto, diciamo che insegno a guidare le persone con un metodo completamente diverso, e non giro in pista con loro, semplicemente utilizzo delle telecamere e poi gli spiego cosa devono fare, e diciamo sono, credo, l'unico corso di guida, chiamalo corso di guida ancora, ma non è un corso di guida, è una cosa molto più ampia, che mette bocca e ti permette di mettere a posto la moto, sia a livello di sospensioni che a livello di bike positioning, cioè posizionamento in sella, perché il 99% degli amatori non hanno le moto nella posizione corretta, e quindi quello secondo me fa il 99% prima delle sospensioni. Se tu non sei nella posizione corretta, non possiamo parlare delle sospensioni, perché tanto non potrai mai guidare nella maniera corretta. E quindi sì, faccio anche quello, poi vabbè, c'è YouTube, c'è TBR Corse, Mondiale Superbike, che è un grosso impegno che ho, e insomma diciamo che non ho molto tempo nemmeno per dormire, infatti adesso sono in macchina.
Ecco, viaggio parecchio. Con tutto questo carico di impegni, come ti alleni?
In bici, fisso.
Ti devo dire che ultimamente faccio un po' fatica, però ad esempio settimana scorsa ho avuto diciamo la settimana un po' più calma, e sono stato a casa una settimana e ho fatto 300 km in bicicletta, cioè vado appena ho un attimo. Poi diciamo che durante la stagione io posso allenarmi un pochino di meno, devo vivere di rendita, e tutto quello che faccio lo faccio in inverno. Faccio un'ottima base di preparazione d'inverno, il cross, la bici, e poi più che altro devi mantenere, questo è quello che fai, anche perché poi durante la stagione, anche per chi fa un campionato a livello mondiale, cioè, la preparazione la fai d'inverno, durante la stagione devi mantenere i grossi carichi di lavoro, li devi fare lontano dalle gare, se no arrivi cotto, come fai?
Edo, domanda.
Vai.
Come gli hai detto oggi a quel pilota? Se te lo dico io, fidati.
No, non è vero, non lo dico mai. E se no, non lo dico scherzando.
No, è fantastico. Oggi l'ho visto all'opera, c'hai una pazienza immane. T'ammiro, veramente. C'hai molta pazienza.
Grazie. Ecco, per grazie. I nostri ascoltatori che ancora non conoscono il tuo metodo di backpack, come è strutturato? Come funziona? Così casomai qualcuno ti contatta per fare un corso.
È una domanda che mi ha fatto un cliente chiedendomi, durante una mail, ci mandano le mail, fanno la prenotazione, e nella mail chiede: vorrei sapere come è strutturato il corso, perché vorrei sapere le gomme da montare in base a... Noi gli abbiamo risposto che il corso fondamentalmente non è strutturato. Fa ridere, ma è una cosa estremamente freestyle, non c'è una tabella da seguire, alle 9 si fa questo, alle 10 questo, alle 11 questo, anche perché dividere i corsi per classi per me è proprio classismo, ed è molto brutto, il corso per i neofiti, il corso per i piloti, alla fine c'è bisogno di vedere quello che una persona ha bisogno, quindi il livello di backpack racing lo decidi tu, infatti a differenza dei normali corsi di guida dove c'è magari un briefing iniziale, iniziale, si comincia a spiegare la rava e la fava. Quando vieni a Backpack Racing non ti viene spiegato assolutamente nulla. Tu hai girato fino ad ora, ovviamente alle prime volte in pista facciamo un briefing, attenzione, non mandiamo dentro la gente a caso, però per comunque il 99% dei nostri clienti sono comunque persone che già girano, e tutti coloro che già girano non hanno un briefing. Vieni a girare, vuoi migliorare, fai come hai sempre fatto, usa la moto come hai sempre fatto quando noi non c'eravamo, noi ti mettiamo le telecamere, ti filmiamo, dopodiché esci e cominciamo a lavorare, così evitiamo di perdere tempo e capiamo subito dove c'è da operare. E la cosa bella è che tutti i partecipanti di Backpack Racing non devono avere un livello paritario, cioè gli amici possono venire a girare, c'è quello che va forte, quello che va un po' più piano, anche perché ognuno poi fa il proprio lavoro all'interno della pista da solo, non c'è bisogno che non si va in trenino, non si occupa la pista inutilmente con l'istruttore davanti, è super vantaggioso, riusciamo a essere concorrenziali col prezzo perché non c'è una moto con la quale l'istruttore deve girare, l'ingresso in pista della moto dell'istruttore, insomma è una cosa, diciamo, nuovo modo di pensare, le robe nuove, no? Tutto nuova economia, risparmio, ottimizzazione delle prestazioni, queste cose qua.
In versione diciamo
all'inizio.
Sì, scusami, in versione a tutto tondo, perché avendo le telecamere riesci a seguire, no, da più punti di vista quello che fa chi sta guidando, è un po' quello che fanno alcuni osservatori durante le gare, che si fermano a guardare un determinato punto per poi
analizzare. Sì, esattamente. E poi la cosa che, nella quale credo fortemente, è che il miglioramento della performance del pilota, qualsiasi esso sia, di qualsiasi livello esso sia, vada di pari passo col miglioramento della moto, che non vuol dire che tu alla sera vai a casa che hai la moto di Johnny Riga, ma se hai, anche oggi avevamo ad esempio un CBR 954 che è parecchio meglio, però magari è una persona che gira completamente sprecaricato davanti, ha le pedane storte, le leve con gli angoli sbagliati, e tu lo mandi a casa che ha la posizione in sella, la moto funziona meglio, magari gli fai fare anche il rapporto, sistemi, e queste persone tolgono secondi senza fare nulla in più, capisci? Cioè senza rischiare, è una maniera per mandare le persone nella direzione di migliorare la propria guida di pari passo alla moto. Cioè purtroppo non puoi imparare solo a guidare, non puoi fare solo la moto, cioè queste due cose devono andare
di pari passo,
in binario parallelo, e devono crescere insieme.
Perfetto. E invece per la prossima stagione, progetti,
vediamo
riusciamo a carpire qualche.
Come sono cattivo.
Ma ti posso rispondere con più la più grande sincerità del mondo, non ho progetti.
Cioè io, conoscendo Mazzuoli da anni, lui ti risponderà sempre
continuare con l'esperienza con il team BR Corse al Mondiale. Stiamo già parlando con per cercare di capire cosa fare l'anno prossimo, e speriamo di 99% riconfermeremo gennaio. E insomma vediamo cosa fare, se ci sarà la possibilità di avere la nuova classe, adesso arriveranno anche comunque la categoria quella nuova, non si sa se l'anno prossimo o fra due anni, comunque il discorso R7 aprile 660, anche World Superbike è una categoria che inseriranno, quindi anche a livello di team potrebbe interessarci inserire una moto, insomma questo è il progetto main, è più importante. Poi sicuramente Backpack Racing. Posso dare un'anticipazione su un progetto che al quale sto lavorando, e purtroppo si è arenato un attimo durante l'anno a causa di numerosi impegni, ma adesso appena finisce la stagione lo riprenderò. Siccome vengono a fare il corso, ancora corso, non è un corso, però vengono a partecipare a Backpack Racing un sacco di persone, e io il 99% di queste persone le chiamo non adeguatamente preparate a migliorare, nel senso che vieni a fare un corso di guida pensando che ti manchi poco per fare una prestazione fra virgolette buona per quello che tu hai in testa come obiettivo, in verità ti rendi conto che ti manca un sacco di cose, e spesso al di fuori di quella che è la guida, cioè ti mancano le basi di quello che ti serve a livello di setup, quello che ti serve sulla moto, non hai un'idea degli attrezzi, come approcciare le giornate, come allenarti, cosa fare. Quindi il più grosso progetto per Backpack Racing è durante quest'inverno uscire con quella che è una completa formazione online per poter formare le persone a 360 gradi e poi farle arrivare a Backpack Racing preparate e capitalizzare il tempo. Questo è quindi fondamentalmente è un pacchetto di video che tu potrai comprare, e per quanto mi riguarda, se riesci a fare tutto quello che c'è là dentro, potresti partecipare anche a CIV volendo, perché comunque c'è, è uno strumento nel quale c'è tutto: l'utilizzo delle gomme, delle pressioni, delle termocoperte, il setup, come fare, cosa fare. Ovviamente non c'è spiegato come diventare G da linea, c'è spiegato che devi sapere le quattro misure basilari della moto, il rapporto, geometrie, l'asse del forcellone, i precarichi, le molle, queste cose qua che sono le cose basilari che devi sapere. Poi tutta la parte sulla guida, la parte sugli attrezzi, la parte sull'approccio alla giornata, quindi come organizzare la propria giornata, come organizzare il box, c'è un sacco di ignoranze su come portare le cose. Io ho un amico che va fortissimo, che fa sempre i corsi, cioè che viene sempre a girare con me, e purtroppo ancora dopo 2 anni viene a girare con i sacchetti della spesa con dentro gli attrezzi, e io ti giuro che è una cosa che non riesco a vedere
la borsa della spesa.
E lui pensa che gli manchi chissà che cosa, in verità ha delle ottime skills di guida, cioè delle ottime capacità di guida, però è confusionario in tutto, la moto sporca, poi la catena è finita e non l'ha fatta in casa, e le gomme marce, cioè non va bene. Se vuoi andare forte, purtroppo più ti vuoi avvicinare ai piloti, più devi essere professionista in tutto, perché purtroppo per fare determinate performance serve tutto, e purtroppo non è solo chiudere la visiera, ribaltare il gas e come va, purtroppo non è così. Sì, puoi fare anche così, però succede come capita spesso nel mondo amatoriale, che poi prendi 2 martellate, poi cambi una moto, cambi un'altra perché quella non va bene, quella non va bene, quella non va bene, prendi 3 martellate con 3 moto diverse e poi smetti, funziona così.
Anche perché poi subentra anche un discorso di sicurezza, se il mezzo
è assolutamente.
Edo a boccate, le conosce, come? Diverse boccate, a voli ne hai fatti diversi, quindi sai anche che ci si fa male.
Ma io sì, ne ho date qualche martellata. Però
no, più che altro per fargli capire alla gente che se non hanno le moto a posto rischiano di farsi male.
Scusa Edo, se prima mi sono messa a ridere, ma c'era qualcuno che stava guardando male me nel momento in cui stavi dicendo della moto sporca, no, la catena un po' così.
Edo mi ha portato, una moto.
Sono maniaco della polizia.
No, mi ha portato una moto che ti giuro, mi dovevo mettere i guanti a scellari.
Non potete portare le moto a un meccanico sporche, cioè noi non le facciamo.
Ma infatti stavo dando a lui, io mettevo lì e la facevo poi. Cioè, non è che doveva metterci le mani sopra lui.
Cioè, Edo, ma ti rendi conto? Cioè, no,
poi
a me mi
discorso, parlavi di sicurezza, è un'altra cosa, secondo me,
fondamentale.
È una ideologia un po' sbagliata il fatto che un sacco di amatori comprino il 1000. Se tu lo compri come status symbol mi sta bene, se ci viene a girare in pista mi sta lo stesso bene, però quando poi vuoi imparare non è la moto adatta, perché
sai qual è?
Puoi imparare la tecnica su una cosa che ha 200 all'ora, fa 300 all'ora.
Il problema è uno solo, che la gente compra i 1000 perché hanno talmente tanta elettronica che secondo il loro purtroppo cervello pensano di poterla guidare tranquillamente forte. Ecco perché comprano
non è così, purtroppo.
Faglielo capire, è difficile, molto difficile.
Edo, ricordiamo i link ai tuoi social, alle tue pagine, così ti possono contattare e seguire.
Te li devo dire io?
Sì, così.
Il canale YouTube è facilissimo, il mio nome e cognome è Edoardo Mazzuoli, quindi su quello non ci sbagli. E la pagina Instagram si chiama Mazzuoli, quindi si trova facile, Facebook anche, cioè non ci sono grandi nomi difficili da trovare.
Poi è bellissimo.
Il sito www.nome e cognome.
A nome e cognome proprio.
Backpack Racing al suo sito www.backpackracing.com. Quello è.
Cioè, ma voi sapete perché ha messo tutto con Edoardo Mazzuoli? Secondo
perché?
Voi, perché se no poi si dimenticava, cioè, quindi ha messo tutto in fila, così è più semplice, è giusto?
Esatto, però in verità quando sai che quando pensavo al nome da dare a Backpack, che ancora non aveva un nome, io, sai, in molte scuole sono tipo nome cognome academy, nome cognome school, e a me sembrava un po' da megalomane questa cosa, no? Allora ho detto no, io il mio nome non ce lo voglio mettere.
Esatto, lo metto da tutte le altre parti.
E volevo, anche perché mi vergognavo, non ho vinto un cazzo, il cazzo metto il mio nome, devo nascondere.
No, però io spezzo
secondo Sport Production 2011, ma è una roba vecchia.
No, fermati, io sono testimone della sua carriera motociclistica. Allora, Edo va e andava forte. Era un po' discontinuo, perché ogni tanto tirava qualche martellata, ma quando partiva forte, andava forte. Imola andavi forte, e lo sai, perché a Imola ci sei andato forte, a Misano non andavi piano, soltanto che partiva come un razzo sciatto terra-aria che ti dice, è fatta, è finita, cioè ha vinto. Tre giri, all'ultimo tre giri, ti dici no, no, come? Però era fortissimo, guidava veramente forte, sì. Quel traverso a Misano dopo a Imola
a Imola la variante bassa adesso no, ti dico una cosa che fa ridere, no? Perché uno se glielo dici ora ti prende come pazzo, perché io ormai quest'anno ho corso, ho fatto Moto America e diciamo è il primo campionato che faccio di alto livello da quando avevo smesso di correre e nel 2018, quindi era 19-20-21, era tre anni che non correvo, però mi sono comunque sempre allenato perché mi piace andare in moto, no? Quindi motocross, bici, bla bla bla, e ti dico che io mi sento molto più forte del Mazzoli del 2017-18 adesso.
Quello sicuramente.
C'è una maturità
c'è
dietro
una maturità
diversa.
Di vita completa. Io ti ho visto nelle gare in Moto America, ti ho seguito. Lo sai, no? Cioè, la guida è cambiata, la tua guida è cambiata, parecchio è cambiata. Sei un po' più consapevole, prima eri un po' più garibaldino, dai, diciamo, eri un po' più garibaldino.
Poi la cosa che mi è piaciuta molto è quella di andare dall'altra parte del mondo e fare comunque tre risultati nei 10. Perché non sono mai caduto.
Esatto.
Anche a livello di team loro erano molto contenti che non gli avessi ficcato la moto nella tribuna, che avessimo portato dello sviluppo. Poi la mia performance cioè non è estremamente giudicabile, perché quando prendi un pilota lo porti all'altra parte del mondo. Io la prima gara avevo un fuso orario, ragazzi, c'era la mia foto su Instagram, facevo paura, sembrava avessi fumato tanta canne.
Era meglio, però purtroppo niente. Poi vi siete persi la sua carriera da skateboardista nel paddock, cioè era un mito. Lui e Andrea, il boss della RBT, erano fantastici insieme. Voi vi siete persi una carriera indimenticabile, erano favolosi.
Siamo ancora insieme, siamo un po' come il gatto e la volpe.
Sì,
siete
fantastici, vi adoro.
Vabbè, tu ridi e scherzi, ma BR Corse è una cosa che è nata
voi due.
Con noi due, un gazebo, esatto. Un'azienda per far correre me. Ma tu ti ricordi di noi col 600, ma BR Corse nasce dal 2011, quando facevo la 125 Sport Production. Poi ho fatto l'antenata di quella che era la 300 Super Sport di ora, che correvamo con le Kawasaki 2.5. E poi oggi siamo arrivati al mondiale, siamo un team che abbiamo un capannone, siamo arrivati al mondiale, abbiamo un bilico.
No, ma infatti... Lo sai, io ci vedo un po' lungo, eravate troppo grandi. Poi...
No, più che altro di base siamo grandi appassionati,
esatto.
Poi abbiamo far diventare quella nostra passione un lavoro e lo facciamo al meglio tutti i giorni.
Però anche sotto la tenda, il clima che avete lì sotto è un clima diverso, cioè si vede che c'è passione, c'è voglia di crescere, c'è... voglia di fare il risultato, di andare incontro al pilota, di sentire le esigenze, non è un team che ti dice è così, cioè è bello vedere dall'esterno lavorare.
E poi la scommessa di portare Gennai al mondiale, sai, quando noi abbiamo mandato con il mondiale Superbike, non è che ti scrivi e vai,
no.
Devi mandare la richiesta e ti devono accettare. Quando poi hanno visto chi eravamo, i risultati che avevamo fatto, ci hanno detto ok, va bene, la richiesta ci avevamo preavvisato che ce l'avrebbero accettata, e ci hanno detto settimana prossima mandiamo la conferma e vi chiederemo il pilota. E io e Brambo ci siamo guardati, che la richiesta l'avevamo mandata come per dire ma sì, tanto non ci prenderanno mai.
E ora?
Oh, cacchio!
Chi guida? E quindi siamo partiti alla ricerca del pilota e ci siamo quindi il campionato era partito a luglio tardissimo, e noi abbiamo cominciato a cercare il pilota tipo a giugno, immagina, no? E fai conto che abbiamo pensato prendiamo uno forte, e che poi magari se la moto non va bene lui ha già vinto, quindi è colpa nostra, prendiamo un super pagante che magari fa ultimo, cerchiamo, insomma, alla fine abbiamo messo insieme qualche sponsor e abbiamo dato la possibilità a Chennai di correre gratis praticamente.
Questo
ragazzino non aveva mai combinato nulla a livello mondiale, non aveva fatto nemmeno il campionato italiano con la 300, lui aveva fatto un po' di premoto 3, aveva fatto terzo nella premoto 3, aveva fatto il trofeo Yamaha R3K, era arrivato secondo, e io l'avevo visto perché mi si erano allenati insieme con la Big Bike, mi piaceva che facesse il motocross, ho detto dai, secondo me lui è uno che se gli diamo la possibilità potrebbe con la nostra moto, una moto messa bene, e alla fine ci ha messo un po' perché è stato un po' diesel, però alla fine quest'anno abbiamo fatto due podi in fila, Assen e Estoril, e se non fosse stato per i zeri un po' sfortunati delle ultime due gare, noi fino a due gare fa eravamo sesti in campionato in lotta per il titolo, quindi adesso siamo un po' più lontani, vediamo come vogliamo partire,
non è ancora
però insomma finito. Siamo partiti da lontano e comunque siamo, dai, circa podio nel mondiale Superbike.
Bene, bene. Edo, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata, la tua disponibilità, poi anche più avanti ci risentiamo, così ci aggiorni un attimo.
Ok, sì, ci sentiamo, poi ti mando l'IBAN per il bonifico, mi fate sapere.
Ci sono prima io,
tranquillo.
Va bene? Sì, ok.
Metta in coda perché qui la coda è lunga.
No, scusami, ma il mio chi lo paga, tra l'altro, parliamone.
Scroccherò una birra a Eugenio.
Burda!
Lo sapevo! Grazie mille.
Volentieri.
Buon rientro, Edo. Ciao.
Ciao, Edo.
Ciao ragazzi, grazie. Buona serata. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, mentre i potenti mezzi, ecco, saluto Edo, ora ci ascoltiamo un po' di sana musica, una cosa old style.
Old style, cosa
sì,
sono?
Sì, dov'è? Ora sentirai.
Ora sentirò.
Jealous, it's the beast, boy.
Eccoci qua, nuovamente in diretta. Ma che è il ritratto della salute, non la vedi? Sta allenatissima, pompatissima.
Se lei è il ritratto della salute, io chi sono? Cristo Redentore. Cioè,
sulla croce.
Quello è bagnato, poi no? Io sono più risorto nuovo.
Dopo sulla, no, insomma, dopo la giornata di oggi, ecco, sei un po'...
Ho il cubo meditore che mi aspetta in macchina.
Chi è il cubo meditore?
Dai, arrivaci. Scusate, sto guardando le rotelle del Meini girare.
Sì, dai, waiting. Sì, c'è la clessidra.
Windows. Quando va in crash.
E sai, io sono italiano, quindi non so.
Il cupo mietitore italiano!
Non riesco a capire.
non è brioche, che è francese.
Quindi, ricordiamo intanto quando hai la gara, così...
Quando hai la gara?
17-18 di settembre.
Okay. Yes. Al Mugello.
Ragazzi, è vicino, esatto. È divertente, è fantastico da vedere.
Ci butteremo via dalle risate, soprattutto sabato sera, che vedremo... Che? Sarà, perché sarà dopo la gara 1.
No, dillo con parole tue, perché, compra esatto. La vocale, no, non lo so, gira la ruota, non lo so, fai te.
Come il cubo mietitore.
Appunto, cubo mietitore, vai.
Perché il sabato c'è la gara 1 e la domenica c'è la gara 2, quindi...
Sabato
niente,
sera
la
cosa?
Sera si festeggia la gara 1 e poi niente.
E poi la buttiamo nel secchio gara 2, ovviamente.
Ma no.
Cioè detta no. Così è orrenda, cioè, per i tuoi sponsor non va benissimo.
Vabbè, ma Dio buono.
Cioè sabato sera ti concentrerai sugli errori che hai fatto in gara 1.
Esattamente, quindi verrò da te e ti farò.
Non ci sono io.
Lo so che non ci sei. Non ti chiamerò per telefono, ti chiederò
ti
il perché.
Ti butto giù.
Ti volevo mettere giù io.
No, quando sentirò questa risata isterica. Come sei messa? 24esima. E ridi anche. Tu.
Quanti siete? 10?
Quanto hai girato? X? Piove?
Ma a volte
dai,
sì.
Sei cattivo però.
No, io gli voglio bene, perché comunque gli voglio bene.
Mi dicono, Alex non ha più la corona, ha un disco della Molletta.
Mai ragazzi, ma c'è, cioè, ma andate da uno bravo
alla
veramente.
Gobert,
ma cos'è alla Gobert? Ma boh. Questa c'ha il cubo mietitore in macchina, quest'altro la spilletta, ma cioè fatela girare quando ce l'avete buona in questo modo, cioè non fate egoisti, anche te sospiri perché non,
ma io so,
cosa
cioè,
vuol dire?
Io riporto però non capisco, quindi rimango,
cioè noi
con...
dovremmo essere quelli che dovremmo capire ciò che la gente ci riferisce,
esatto.
Esatto, Nati.
Ma se è una cosa...
Che... Cioè, mettere un soggetto, un
in compenso, vabbè, mi rispondono ridendo, però... ridiamo tutti. Vabbè, che fantastico. Devo dire...
Vogliamo sapere anche il nome e cognome di chi ha scritto.
È di qua, è Kawa.
Kawa.
Secondo me Kawa si è sniffato i solventi per le vernici dei caschi.
Si può telefonare al Kawa allora per farcela spiegare,
vedi perché sei sposato, ecco, perché hai un complemento in più che sta, come si sta comportando ultimamente?
Benino, dai.
Benino.
Ha guardato in alto.
Benino.
Che cos'è?
Kawa.
Oh, che carino.
Sì.
Ecco, e ci puoi spiegare che cosa intendevi? Così almeno siamo un attimo curiosi.
Aspetta, stavo cercando.
Dopo che sono stato 2 giorni cercando di fare un casco con lei, mi sa che mi ha contagiato, quindi inizio a essere un po' svalvolato pure io.
Scusami, Kawa. Tanto la mia voce ti arriverà in ritardo laggiù a Sydney.
Ma c'è, cos'è il problema? Che io ti sento subito, sarà che io arrivo in ritardo.
Forse. È lui che cioè,
ah, come sempre, arrivi dietro. Ok, vabbè, questo è risaputo, vabbè.
Cosa intendevi?
Cos'è il cubo mietitore in primis?
No. Non ho detto io che cosa lì è.
Cos'è il cubo mietitore?
Il cubo mietitore? La morte con la falce, come lo chiami?
Ah no, ma il cupo!
Ha detto cupo.
Ah, mica l'ho detto io.
No, è il delirio. Vabbè. Allora, devo dire che effettivamente quando abbiamo in studio Alexia, la puntata è un attimo delirante.
Ma lo sai perché è delirante? Perché tutti i telefoni partono con... Sì, dimmi. Capisci? Quando la sentono alla radio, tutti i telefoni partono con sì, dimmi. Capisci? E quindi crea confusione.
No, Kawa, si intendeva la corona, la molletta... In che senso?
No, era moletta.
Ah, moletta,
il flessino.
Ah!
Il in simultaneo, come cazzo si chiama lui, ha scritto che c'ha la voce.
Siamo in fascia protetta. Cavo, siamo in fascia protetta. No, non usare parolacce.
Hai ragione.
Soprattutto te che hai fatto anche da babysitter.
Tu che hai fatto il chirichetto ultimamente.
Quello che non ha potuto dire.
Anche tu, cubo mietitore, parti con questo.
Il cubo mietitore,
come mi è stato riportato a me. Quindi io adesso vedo Satana su un cubo con la farce che balla. Cioè, queste sono scene imbarazzanti.
Segna per il prossimo casco.
Che casco quello?
Cioè, Kawa, ti giuro, voglio il cubo mietitore sul casco nuovo che mi arriva. Lo fichiamo insieme al Joker che gli fa.
Ascoltami, dopo Megalomel mafioso ci può anche stare.
No, ma quello ora stiamo già preparando. Ora il problema è come stamparlo su quel casco, perché ce l'ha già, uno ce l'ha già aerografato, quindi bisogna trovare il sistema di appicciarcelo in qualche modo.
Wrapping, un super wrapping.
No, ho pensato complicato. Di fare una fiancata della moto con Megalomel
che vola
sinceramente sì. Però ora ci stiamo studiando.
Però bisognerebbe fare la gran truzzata quando andate in griglia, no? Con lo stereo tipo anni 80, quello grosso,
no,
con la sigla di Megalomel.
Sei indietro perché noi abbiamo già la tuta pronta con la fotografia in mezzo al rettilineo del Mugello con la moto e lui vestito con la tuta da Megalomel con la coda riattaccata perché si è tagliato i capelli, ma la coda l'ha tenuta, quindi con lo scotch la coda, quindi sarà una scena fantastica. No, li studiamo la sera noi, lo sai che...
me la immagino attaccata sì al codino, quello del calcio in culo, alle giostre, no?
Esattamente. Preparatevi perché sarà un weekend molto molto interessante a livello socials. Sì, non mi ricordavo c'era la gara sto weekend.
Male, c'è la bionda, ogni tanto mi ricorda le cose. Strano, perché cioè, di solito me le deve ricordare a me.
No, infatti prima gli ho scritto, visto che il circolo è vizioso, prima ho scritto: ma ci vediamo più tardi. Meno male che me l'hanno ricordato gli amici, perché se no io ero buona.
Cioè, veramente,
io ho programmato due collaudi venerdì e sabato. Oggi.
Bravo. Sì, Dove dovresti essere invece venerdì e sabato?
A Mugello.
Dove li fai i collaudi?
Ci dovrebbe essere una gara, a quanto so, della Coppa Italia, credo. Quindi sì, ci dovrei essere. Infatti ecco perché stasera mi hanno chiamato dicendo: ma dove dormi? Ora riesco a capire, ho capito.
Dove dormi?
Ho collegato,
perfetto. Giovedì sera devo andare via, ok?
In piedi con i cavalli,
dove dormo. Kawa, invece dove ti si trova dal vivo? Così i nostri ascoltatori e ascoltatrici ti vengono a salutare.
Dio buono, in qualsiasi...
Domani, se tutto va bene, ancora al Castelletto Circuit. Poi forse farò una scappata al Mugello per la gara del cibo, non è ancora sicuro.
Chissà come mai ci vieni, vero?
Ho bisogno di te, Jarno.
Lascia perdere Jarno.
Direi.
Vieni a trovare me. Datemi un po' di importanza.
Ma che te ha portato? Jarno.
Dai.
Quel pezzo di manzo.
Bel ragazzo.
Attenzione, sei troppo vecchia.
Sono troppo vecchia, hai ragione.
Sei vecchia, ti sono attaccato al fil di ferro. Quindi lascia sta Jarno. Non pensare. Jarno, devi andare forte in moto. Per ora ancora la gnagna niente. Poca centellinata, Kawa, mi raccomando, stagli dietro.
Detto così un attimo ambiguo.
Ma guarda, è fidanzato, quindi è a posto.
Ecco, perfetto. Primo rapporto gay fantastico.
Ottimo. Lo sapevo se ce n'è uno più un paddock che è fidanzato. Maremma gatta. Scusa, Eugenio è sotto shock. C'ho una certa età, posso permettermi oramai di dire ai più piccolini se sto veloci, se sto fermi, se sto veloci, non me ne frega più nulla.
Infatti questo è il mio vantaggio quando parlo con te.
Esatto, che puoi dire
che sei giovane, non capisci niente, moto, un vai una mia, dire quello che voglio. Ma ti voglio tanto bene.
Io invece ho una curiosità per Eugenio.
Vai, dica.
ma questi piatti che vanno in giro con te si smontano, come mai?
Porca.
Che è successo? Cosa mi sono perso?
Un po' di problemi ho avuto, sì, sabato ho avuto un po' di problemi, sì, sì, sì. Sono andato a fare il collaudo con una moto che, sfortunatamente, quella moto che sto collaudando è già cascata 4 volte, quindi già monti su una moto che dici... ci si farà. Finisci il tuo collaudo fortunatamente senza nessun problema, cioè a parte il blipper che non funzionava più, il cruscotto che è andato un paro, le ventole che si sono piantate, ma sei fortunatamente riuscito a casa. Ti chiama una persona che ti dice: senti, c'ho un problema, dimmi. C'ho una Ducati, dite, c'è un bel problema, dimmi. Mi va un cilindro, cioè non c'ho la candela. Come non c'è la candela? No, non c'ho la candela, e la pipetta non c'è. No, ferma, c'è qualcosa che non torna. La pipetta dov'è? No, la pipetta è ciondolone. Ottimo. Prendi attrezzi, attrezzini, vai lì, tutti belli Ducatisti, se guardate il mio, la mia, questa era una storia, sì, sì, sì. Cioè, se la riuscite a vedere, erano belle, cioè delle motociclette fantasmagoriche. Ha sfilettato la filettatura della testa, dell'orizzontale. Quindi la candela soffiando alla fine ha sfondato la pipetta in bachilite e ha sparato come un proiettile la candela.
Mamma mia!
Cioè, cioè, allora ci scappa da ridere. Cioè, lì l'ho guardata come di fammi vedere che ha tirato. Quando poi mi sono affacciato ho detto: dentro di me, lo posso dire, sono le 10? Lo posso dire, dai. Puttana, ma che un danno, ho detto, e ora?
Porca puttana.
Mi fa, ci si fa a tornare indietro? Detto, con red by wire è difficile, perché se non sente la pressione di un cilindro, red by wire non ti dà potenza. Joker in situazione tremenda, sono riuscito a accenderla, portarla di giri al minimo un po' più alta, inzuppare la prima e fare praticamente tutta la 206.
L'Emilia.
Tutta l'Emilia, delle bestie, a un cilindro a 100 all'ora. Com'è? Con la gente che mi guardava con un Ducati, con un cilindro solo, con quell'altro che sfiatava perché non c'era la candela, quindi ogni tanto vedevi
pensavo che non sta partendo da cross.
Esatto, ma sai, accanto alle macchine a 100, perché più di 100 fa che gli staccavi i timpani con vetri aperti, i vaffan che ho preso. Cioè, penso che questo fine settimana le Ducati le hanno odiate tutte. Poi, non contento, ti chiama un altro cliente che ti dice: ciao, sono rimasto fermo. Ho detto: no, ma che sabato fantastico oggi che ho. Che moto hai? Un'italiana. Un MV. Un Ducati. Ha detto: vabbè. Che è successo? Non lo so, è tutto acceso e tutto rosso. Bravo, chiama il carro attrezzi, ce l'hai gratuito, il numero verde è 800. Un sabato Ducati fantastico.
Mi
sì.
Mancavi, mi sei mancato.
Lo so, manco a tanta gente, manco a volte anche a me stesso, figurati.
Se qualcuno non ti ricordava, mancavi realmente,
cioè,
a te
ti
stesso.
Giuro, poi mi hanno detto: domenica vieni in moto? No, ho detto no, ma ogni volta che vengo in moto con voi rimane a piedi qualcuno o si disintegra qualcuno? No, basta, ho trovato di tutti fermi. Io che volevo farmi l'unico sabato a casa pensando che c'avevo questo disponibile, invece questo sono al Mugello, giusto?
Sì.
Bello, sì.
E c'era anche oggi, ormai.
Cioè, infatti, ecco perché ho detto poi. Tutti mi guardavano e mi fa: prossima settimana. E detto: no, la prossima ancora. Sì, sì. No, è questa. No, stamani guarda. Allora,
detto io.
Ti giuro, sono partito, ho detto: vabbè, sono le 6, si fa, dai. Una nebbia che sembrava adesso in Valpadana, cioè non vedevi da qui a lì al Mugello. Sono arrivato e ho detto: ok, c'è la nebbia, si parte più tardi. Un sole spaccava le pietre, quindi niente, si parte alle 9 subito, primo turno, bandiera rossa. Dopo un quarto d'ora arriva bandiera rossa, dopo gialla, dopo filler, dopo è scoppiata una moto, poi l'altra rossa. Te cosa fai? Sbrocchi, cioè non ce la fai più, giusto Cava? Cava si è addormentato.
Sì.
Sembrava di giocare a uno, rosso, cambia turno,
giallo. Cava, comunque, parliamo un po' di MotoGP. Quanto tempo abbiamo? Due minuti?
Un minuto solo.
Te ce lo vedresti un Morbidelli sulla Honda?
Una Honda buona, perché perché già c'è stato, ma era un catanaio con la sua Honda, c'era la peggiore che c'era in griglia, e comunque ha fatto vedere cose buone.
Per dargli un po' di stimolo, glielo faresti?
Però, sai cos'è? Forse una stagione e mezza un po' complicata, secondo me non ha bisogno di risultati. Se dovesse ancora faticare comunque con una moto del genere che va sviluppata, che comunque sappiamo che la guida solo Marquez, la vedo un po' grigia.
Io lo vedrei meglio in Aprilia.
Io lo vedrei meglio in KTM, te lo dico. Sinceramente, lo vedo meglio in KTM.
Io invece, a me non spiace, nel team di Razzali con Aprilia non spiace.
E chi mandi a casa?
Tanto al momento non ha ancora un pilota.
Ah, non c'è nemmeno uno.
No, quindi al momento no.
Io KTM non ce lo vedo male.
KTM non ci sono selle disponibili.
No, ora ce n'è più. No, però...
no sono, ce ne sono due. C'è una, perché comunque una. Garner. No, sembra che anche Garner non sia rinnovato, c'è da vedere.
No.
E attualmente Oliveira non ha firmato. Quindi, sicuri per adesso ci abbiamo Miller, Binder e forse, se non sbaglio, Spargaro con Gasgassi. Quindi una ce n'è libera.
Una sola. No, è una domanda così, dato che sei la mia novella 2000 della MotoGP.
Bene, saluti finali, ciao.
Diciamo, aspettiamo comunque un 2024 per avere due moto in più, perché comunque sono un po' scarse. Quella che a me invece fa ridere è la questione che tutti i piloti sono lamentati della futura gara sprint, però a Dorno rega la
una ceppa. Lo spettacolo di Chemes go home.
Basta.
Esatto. Cava, saluti finali.
Vabbè, saluto tutti voi, tutti gli amici in studio, quindi Alex, Eugenio,
No, fermati. Perché hai salutato prima lei di me?
È geloso, è geloso.
Guardalo la gelosia, guardala la faccia della gelosia. Non lo vedi, ma dovresti vederlo.
Va bene, Kawa, va bene.
Saluto prima Gigi.
No, quando mi manderai un messaggio tecnico, gli risponderò che è di Alexia. Alexia! Fammi il rapporto pegliando.
Questa si stava.
doin, clessidre.
Allora ricominciamo così almeno faccio bravo. Saluto Natasha, visto che mi sono sempre bravo.
Oh, bene, ora sì, la Nati per prima, ovvio.
Poi Alex, saluto con un gentiluomo, quindi prima le signore, poi Eugenio, poi Fabio.
E all'ultima ruota del carro.
A te, Fabio, sei il numero uno a prescindere.
Sono abituato, via, ciao Kawa.
Ciao,
abbraccio a tutti.
Love.
Ciao.
Allora, Alexia.
Sì.
Saluti finali.
Saluto gli sponsor. Saluto gli amici miei che mi stanno dando una mano, che
sì,
sono
allo stesso livello. Stai calma, gli sponsor. Cioè,
poi non è che c'era molte persone.
Praticamente lì voi non la potete vedere.
Fagli una foto.
Che sta dicendo, no? Se non date i soldi, ve gonfio.
Sì, sembrava.
Uffa. Discorso nei crediti.
Cioè, è fantastico. C'è un'immagine. Vabbè. Vai, comunque, ringrazio i suoi sponsor.
Ringrazio gli sponsor e gli amici miei che mi stanno aiutando in questa missione, perché praticamente è diventata una cosa.
Guarda, anche per me è una missione, ragazzi, andatela a vedere a Mugello, vi giuro,
esatto.
È uno spettacolo in tutto e per tutto.
Poi niente, saluto mio padre e la mia famiglia, tanto sono tutti al mare.
Manca una persona importante, te la metto lì. Manca una persona importante, il cane.
Non è una persona.
Appunto, ma per te è come una persona.
Ciao Carminchia!
Che spam!
Ciao Carminchia del mio cuore!
Saluti finali che partono in Nirvana.
Sì, mi saluto io. Ciao Eugenio!
Ciao Eugenio!
Voglio un bene dell'anima!
Ci si vede lunedì prossimo. Ciao a tutti!
Ciao Eugenio! Ciao. Love Eugenio! Love.
Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!